Non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Continuiamo adesso con un messaggio che sarà utile per questo tempo della fine per tutti noi, perché una cosa che ci preoccupa tanto nel tempo della fine è la protezione di Dio. Come ricevere, come avere la protezione di Dio durante i tempi della tribolazione, prima del rapimento? Come facciamo a essere fedeli fino all'ultimo minuto? Però serve qui l'intervento di Dio, la sua protezione ad ogni passo. Allora, fratello Giuseppe, avanti. Il messaggio è intitolato Difficoltà vere o immaginarie?
Amen, amen, amen. Atti 28, 30 e 31.
Atti 28, 30. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento.
Amen, 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 amen. È bello questo passaggio che era prigioniero, vedi? Eppure ha trovato il modo di evangelizzare, prigioniero, a Roma. Io ho visto la prigione a Mamertino, lì vicino al Colosseo. Prigioniero insieme a Pietro. E va bene. Eppure lui, il suo amore per Gesù, ha trovato il modo di servirlo. Lo stiamo ritrovando? Allora, difficoltà vere o immaginarie? Ci stiamo immaginando difficoltà così grandi che non possiamo servire il Signore, perché il diavolo non vuole, perché è difficile, perché non abbiamo i soldi di una multinazionale, molti chiesa, molte organizzazioni religiose. Perché, perché, perché?
Perché c'è il virus, non possiamo uscire.
Il virus.
Perché senza il vaccino non potremo andare in pubblico, fermare le pecorelle,
sì,
e dare volantini.
E
perché
se...
viene il marco della bestia. Come faremo senza il marco della bestia?
Come
saremo arrestati?
Poveri noi, tutti insieme. Ripetete. Come faremo? Oh, poveri noi. Oh, facciamo un turno tutti quanti. Poveri noi. Oh, il diavolo non vuole che predico il Vangelo. Come farò? Che razza di musica mortuaria è questa?
Va bene, Giuseppe, ma come faremo?
Paolo dice senza impedimento.
Però noi abbiamo tanti impedimenti.
Ma il principale è solo uno, no? Sta zucca quadrata che dice che ci sono impedimenti. Perché io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Secondo Corinzi 4, 7 al 12.
Sì.
Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Vai avanti, Angelo, verso 8.
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo.
Perplessi.
Perplessi, ma non disperati.
Perseguitati.
Ma non abbandonati.
Atterrati.
Ma non uccisi.
Avanti.
Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi.
Alleluia.
Cosa significa questo?
Grazie.
Mamma mia, ma è profonda questa frase. La morte opera in noi, ma la vita in voi.
E
in
perché,
che senso?
Perché siamo esposti alla morte ogni giorno. Quindi la morte opera in noi che andiamo a predicare il Vangelo e il diavolo cerca di ucciderci spiritualmente, uccidere, distruggere la reputazione, il nome, cerca di infangarci, uccidere e anche ucciderci fisicamente se potrebbe. Dio non lo permette. Se Dio lo permettesse, non lo permette perché il nostro giorno non è arrivato.
Quindi noi dobbiamo accettare che il nostro destino è di morire per poter dare vita ad altri,
è così.
Morire nel senso che quale?
Questo è il destino del discepolo, dell'apostolo, del missionario. Se non siamo disposti a morire ogni giorno, non saremo a cuore pieno, perché poi come ultima minaccia ultima, il diavolo ti minaccia di morte. Prima ti minaccia: sarai un fallimento, non avrai soldi, non avrai da mangiare, non avrai televisione, non avrai la macchina, non avrai, non avrai. Gesù dice: prendete un paio di sandali e andate, e non prendete le due paia. Perché? Perché se è vero che c'è Dio, se è vero che Dio è onnipotente, se è vero che Dio ci ama, allora Lui provvederà. Mm-hmm. Va bene?
Ma tutti abbiamo questo istinto dentro di noi di self-preservation.
Di preservare la nostra persona.
Di proteggere noi stessi. È sbagliato questo?
No, no, e viene da Dio, però nel prospetto giusto. Non dobbiamo essere così... Dobbiamo amare noi stessi, non possiamo odiare noi stessi. Perché abbiamo Gesù dentro, non possiamo odiare noi stessi. Odio contro se stesso porta al suicidio. Invece adesso abbiamo Gesù, dobbiamo amare noi stessi in Cristo. Va bene? Ma non amarci così tanto che non siamo disposti a morire un giorno per Gesù. Quindi giunge anche quello. È come dire, tu hai un pacco di soldi sotto il cuscino, dentro la federa, un pacco di soldi, e tu, diciamo, li tieni con cura, cerchi di non sprecare questi soldi. Però un giorno devi comprare una macchina, comprare una casa, devi spenderli per il lavoro del Signore. E allora non puoi amare questi soldi appunto che per il Signore non li spendi, se no sei un'Anania Safira. Quindi ci vuole un equilibrio. Nel mondo occidentale, va bene, come al solito, la maggioranza della Chiesa, pur non essendo attiva e non avendo frutti per il Signore, è sempre in questa assillante preoccupazione del proprio benessere, la protezione di Dio. Mm-hmm. Questo tutto si predica, tutte le chiese si predica questo, in continuazione. Benessere, protezione, soldi, Dio ci ama, soldi.
Sì.
Siamo come figli di Dio, soldi.
Come avere una bella immagine di te stesso, come uscire dalla depressione, come perdonare. È tutto concentrato su te stesso, la tua persona.
Sì, e quindi praticamente noi diventiamo Dio. È come se il regno di Dio esiste in funzione che io devo essere felice. No, invece è il contrario. In Luca 21, andiamo lì, ci sono un bel passaggio lì. Gesù dice, Gesù ci protegge, Gesù ci dà la protezione. Va bene, leggi 17 a 19.
Luca 21, 17 a 19. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite.
Qui Gesù dice, neanche un capello del vostro capo perirà. Quindi è protezione totale. Ma allora come mai qui leggiamo, abbiamo letto, siamo tribolati in ogni maniera, siamo perseguitati,
sì,
e non abbandonati, atterrati ma non uccisi, portiamo nel nostro corpo la morte di Gesù, e allora come è una contraddizione, neanche un capello questo capo perirà. Sappiamo che tutti gli apostoli ai quali parlava morirono come martiri. E come nessun capello perirà? Sono morti come martiri.
È vero, è vero.
Va bene. Di quale protezione parlava Gesù? La protezione dell'anima e dello spirito. Matteo 10, 28.
Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna.
Va bene, capito. Quindi la nostra visione terrestre, la nostra visione si ferma nella nostra carne. Consideriamo la protezione di Dio, purtroppo, a volte, solo nella dimensione carnale. Bene, Dio non la vede così. Vediamo Giovanni 6, 63. Gesù sta parlando appunto di carne e spirito lì, cosa dice al 63?
Giovanni 6, 63. È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita.
Quindi quando dice nessun capello perirà, sta parlando dello spirito.
Ah.
Sappiamo di Marte che sono stati bruciati, i capelli sono bruciati anche quelli.
Quindi vuol dire che la nostra anima, il nostro spirito saranno preservati con sicurezza, senza dubbio, non periranno mai.
Sì, tutti quelli che hanno visto angeli avevano bellissimi capelli. Quindi sta parlando dei capelli dello spirito.
Okay.
Non temete chi uccide il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi Quindi la nostra carne per Dio è come la visione, la cera di una candela, destinata a consumarsi, destinata a morire. La cera deve bruciare perché la luce possa brillare. Quindi quando noi compriamo una candela, il nostro corpo è un po' come la cera della candela destinata a bruciare, a consumarsi, a dissolversi, e svanire, perché la luce possa provenire da questa morte. Dice, la morte opera in noi, la cera si consuma, il corpo, l'invecchiamo. Mm-hmm. Vedi, adesso la mia età non riesco più a correre in giro come una volta, è anche frustrante.
Quindi la tua cera è un po' consumata?
Quindi la mia cera è un po' consumata.
Ma ti è rimasta ancora abbastanza?
Infatti io mi guardo allo specchio e dico, ma chi è questo bacuco? Chi è questo vecchiotto qui? Oh, sono io. Ma dentro io non mi sento così. Mm-hmm. È la carne che mi fallisce. Quindi la cera deve bruciare, ecco, la morte opera in noi, tu chiedevi, no?
Sì.
Quindi la cera deve bruciare, la carne, il nostro corpo deve bruciare, un giorno anche morire, va bene, affinché possiamo produrre la luce, in questo caso, nel nostro caso, missionario del Vangelo, la luce del Vangelo. La luce del mondo cos'è? Fare soldi, egoismo, carriera, e invece la luce di Dio è il Vangelo. Questa è l'unica scusa per essere vivi, fratelli. Non è di servire il mondo, servire un lavoro, 6 giorni alla settimana, poi servire una televisione, servire lo stomaco. No! Il marito, la moglie, no! Cose anche giuste, però secondarie. Il nostro scopo è dare la luce di Gesù. Quindi così come la cera deve bruciare, così anche Dio crea il nostro corpo per essere, virgolette, bruciato. E lo scopo non è la nostra carne destinata a morire, lo scopo della nostra vita non è che la carne è viva, questo è secondario, ma lo scopo è che la luce della cera che si consuma, la luce del Vangelo che opera in noi, che ci consumiamo ogni giorno e che moriamo ogni giorno, va bene? Quindi la luce che daremo al mondo perduto, al mondo nelle tenebre, al mondo che muore, questo è il nostro scopo. Quando ci svegliamo la mattina, dobbiamo dire adesso vado a lavorare, a far soldi e far contento il mio titolare. Questo è secondario. Prima il Signore, questo è lo scopo. Se pensiamo solo al mondo, al lavoro, alla carriera, sì, compreremo una casetta più grande, una macchina più grande, però abbiamo perso lo scopo della vita. Quando siamo in cielo non ci chiederà cosa aveva la Fiat 500 o 600. Cosa avevi un todoterreno, come si dice in italiano, la fuoristrada. Cioè una fuoristrada o un catorcio comprato lo sfascia carrozza. Dio non ci chiederà questo. Dio ci chiederà cosa hai fatto con Gesù o cosa ha fatto meglio, cosa ha fatto Gesù con te. Questo ci chiederà. I talenti, ognuno ha dei talenti. Li stiamo investendo per fare soldi, per farci una posizione nel mondo, o li stiamo investendo per il Signore, per la sua gloria? Lo scopo di Dio per noi non è la prosperità, la bellezza della carne, il benessere del nostro corpo, come il falso Vangelo di prosperità così tanto male insegna, ma che invece consumiamo quello che ho chiamato la cera della nostra carne. Secondo Corinzi 4, andiamo lì.
Secondo Corinzi.
Che consumiamo secondo la cera della nostra carne e secondo l'esempio di Gesù e degli apostoli, va bene? Quindi questo è lo scopo di Dio in noi, non la prosperità della carne, ma la prosperità di Cristo, la prosperità della parola di Dio, mostrare al mondo la bellezza di Gesù, non il rossetto delle sorelle, i muscoli dei fratelli. Questo è secondario e magari ultimario. Dobbiamo mostrare quanto è bello Gesù. Capisci? Il mondo, tutti nel mondo amano innamorarsi di cose giuste e cose sbagliate. Va bene? Mostriamogli lo scopo perché l'amore è stato creato. Perché Dio ha creato l'amore in noi? Perché ci potessimo un giorno innamorare di Gesù. Capito? Non di un animale e delle cose non adorare la creazione al di sopra del creatore, non per essere pervertiti e sessuali.
Amen.
Va bene, che stiamo buttando nell'immondizia il talento più grande, l'amore. Ce l'hai su Primo Corinzi 4, guarda, verso 1.
Secondo Corinzi 4 e Secondo Corinzi 6,
due capitoli, mm-hmm. il primo verso, Secondo Corinzi 4, 1, grazie.
Perciò, avendo noi tale ministero, in virtù della misericordia che ci è stata fatta,
non ci perdiamo d'animo. Secondo Corinzi 6, 8 e 10, non ci perdiamo d'animo. Non lasciate, fratelli, che il diavolo mai vi faccia perdere d'animo. Quando si avvicina qualche diavolo e c'è di scoraggiarvi, cominciate a lodare il Signore. Cacciate fuori quel diavolo a colpi di lode al Signore. Imparate a battere la spada sulla testa dei nemici mentre lodate Dio nel cuore. Questo è un addestramento che dobbiamo imparare. Se no perderemo la battaglia e poi perderemo anche la guerra e perderemo la corona e ci presenteremo in cielo nel reparto, nella categoria, nella zona Laodicea. E non siamo chiamati lì. Noi siamo in grado di fare Dio infelice?
Sì.
Sì, basta che ci presentiamo come uno di Laodicea, Apocalisse 3, Laodicea. E Dio non è felice, certo, mantiene la sua pace, però non è felice. Perché ci ha creati a sua immagine, l'immagine di Dio non è Laodicea, ma un vittorioso combattente del Vangelo che non gli interessa niente se la sua cera viene consumata e che rimane solo lo stoppino e poi alla fine si spegne anche quello e si chiama la resurrezione in cielo. Ma cerchiamo di, quando lo stoppino diventerà fumante e la cera è svanita, cerchiamo che sia una fine che possiamo dire: ho conservato la fede, ho combattuto la battaglia, ho vinto il nemico, non mi sono fatto guidare dalle paure e adesso ho riservato in cielo per me una corona di giustizia eterna vicino a Gesù Cristo mio Signore. Perché quello che mi era di guadagno l'ho abbandonato, quello mi conveniva l'ho rifiutato, i miei diplomi l'ho usato come cartaccia al fin di guadagnare Cristo e di avere comunione con Lui e di conoscerlo e di conoscere Lui Cristo e la comunione delle sofferenze con Lui. Continuate la legge per conto vostro, Filippesi capitolo 3. Amen. Alleluia. Mi si è presentato davanti come uno screen, una pergamena che scorreva. Alleluia, alleluia.
Grazie Signore.
Gloria a Dio.
Secondo Corinzi 6, 8 a 10.
Ecco, brava.
Nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Che bella descrizione questa.
Nella gloria e nell'umiliazione. Gloria a Dio. Come sconosciuti, ma ben conosciuti. Alleluia. Moribondi, eppure viventi. Come puniti, eppure non messi a morte. A volte ci capita di ricevere messaggi. Sono da parte di fratelli. E ci sono dei fratelli che sono un po' troppo preoccupati della loro prosperità, che non della prosperità dell'opera del Signore. Sono più timorosi dell'anticristo che viene, che non nella messa in opera della volontà e della chiamata di Dio nelle loro vite. Fratelli, ci sono dei fratelli che costruiscono solo per la loro immediata sopravvivenza. Cerchiamo di non essere di questi e preghiamo per loro. Si preoccupano della loro immediata sopravvivenza per il tempo della fine, che non interessati a prendersi cura delle pecorelle che Dio mette loro intorno. Si preoccupano di salvare le proprie vite carnali, che non le anime delle pecorelle alle quali Dio le guida. Quindi, fratellini, vi amiamo, ma chi di noi fosse colpevole di questo, potrei essere io, chiunque di noi è colpevole di questo, queste cose non dovrebbero essere. perché certamente Dio ci ha chiamati a rifugiarci nel deserto, Apocalisse 12:14, e certo è bene di spostarci fuori dal mondo occidentale, continuiamo a dirlo, ma il nostro spostarci e preparare anche dei rifugi deve rimanere una priorità seconda, dopo quella primaria di essere buoni pastori. E quindi mentre facciamo questo, cioè cercarci un rifugio all'estero, al terzo mondo o in Italia o in Europa, ovunque volete, attenzione che non dobbiamo tralasciare di prenderci cura delle pecorelle più sperdute, malnutrite e smarrite di noi. Mentre il nostro problema è andare a salvare la pellaccia al terzo mondo, questo il problema è avere la salvezza, salvare l'anima dall'inferno. Pecorelle che neanche conoscono l'abbondante verità che Dio ci ha dato. E cominciando con quelle pecorelle che rinchiuse, io dico, in quelle specie di prigioni che sono diventate certe chiese. Le sbarre, le dottrine fuori binario sono diventate sbarre. E li tengono rinchiuse in questi antri. Quindi, fratelli, che nessuno di noi sia guidato da paura, da preoccupazione, angoscia. Va bene? E attenzione a non contaminare gli altri con questi spiriti cattivi. Attenzione, fratelli. Non propagate questi spiriti di paura, di fretta. La mia pelle è la mia pelle. Qual è la mia rifugio, il mio rifugio per me? Questo è secondario. La chioccia non cerca rifugio per sé, ma cerca rifugio per i pulcini.
Amen.
Il pastore dà la vita, il mercenario pensa per sé. Cerchiamo di essere come Gesù.
Amen.
Ci fu una volta un grande incendio e dopo che tutto fu bruciato, andarono lì a controllare e trovarono una chioccia morta. E questa chioccia la presero il cadavere, la spostarono. E come spostarono la chioccia morta? Sotto le ali trovando dei pulcini vivi. Questa chioccia era morta proteggendo i pulcini sotto le ali. Questa è l'immagine di Gesù, che è morto sulla croce salvandoci. Sotto le sue ali morte, il suo corpo morto, c'eravamo noi ancora vivi. Siamo così noi? O stiamo solo pensando a scappare in Sud America, in Sud Africa, Polo Nord, per salvare la pellaccia? A che ci servirà salvare la pellaccia se abbiamo fallito le pecore? Se sotto le nostre ali non ci sono i pulcini. Ovunque andiamo, non è che perché uno esce dall'Europa abbandona le pecore. No, ci sono pecore anche da tutte le altre parti. Paolo le abbandonava in continuazione.
Sì, sì, andava nella prossima città sempre.
Certo, certo. E sappiamo cosa vuol dire. A volte ci piange il cuore, fratelli che ci chiamano. La mia casa è la tua casa. Quando venite, pago tutto io. Quanto sarebbe bello. Due volte siamo stati tentati. Abbiamo anche persino impacchiatato alcune cosette. Poi abbiamo tanto comprato le valigiotte, che serve questa valigia per l'aereo. Poi il Signore ci ha mostrato quanto sarebbe bello andare a visitare i fratelli in giro, Europa, Germania, Italia, andare di casa in casa, come si faceva una volta. Efeso, Colosse, Smirna, Bergamo, Filadelfia. E non riesco. Oh, quello sarebbe il mio sogno. Dovrò rimandare in cielo, al millennio. Gloria a Dio. Grazie, grazie, Signore. Allora, fratelli, dobbiamo parlare in fede, credere nella fede. Dobbiamo imparare a propagare ovunque siamo, con le pecore all'intorno, il coraggio. La fede si propaga. Dobbiamo assicurarci di essere dei piccoli missionari del Vangelo, sempre lodando, sempre benedicendo Dio e sempre parlando con la sua parola nella bocca. Che la nostra bocca non si apra se non esce la parola di Gesù. Andiamo a Atti 28. Guarda. Voglio rileggere questa scrittura perché Paolo è stato un grande esempio fino alla morte per decapitazione. E il suo esempio fu questo. Quale fu l'esempio di Paolo fino alla morte? Atti 28, 30 a 31. Rileggiamolo.
Atti 28, 30. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento.
Grazie, Signore.
Quindi era prigioniero?
Sì, sì. Infatti da qui lui scrisse la lettera ai Filippesi, ringraziandolo per l'aiuto e dicendo di mandare dei soldi, di pagare l'affitto. E ha chiesto anche il suo mantello, le pergamene, le ha scritto ai Colossesi, ai Filippesi, agli Efesini, le ha scritte dalla prigionia. Quindi lui ha affittato una casa e predicava il Vangelo. Quindi Paolo non aveva molte finanze per questo, non aveva un pacco di soldi che il cristianesimo fuori binario crede di avere bisogno prima di dare il Vangelo, salvezza, sempre in continuazione a tutti. Paolo non aspettava i soldi per farlo, disposto a vivere in una caverna. Amen. Il Signore provvede per una casa normale, approfittate. Va bene. Cioè Paolo era prigioniero con una guardia che lo monitorava, curava, una guardia.
Sì.
E cosa faceva? Oggi si direbbe un braccialetto al polso per monitorare dove vai. Non c'erano braccialetti, in quei tempi c'era una guardia con la lancia che lo curava. E quindi questa guardia controllava ogni movimento. Quindi adesso che la storia del virus, so come facciamo noi qua? L'amore trova una via. Gesù, non c'erano virus ai suoi tempi, ma c'erano i farisei. C'era il virus dei farisei, il virus di Erode, c'era il virus dei romani, c'era il virus di Giuda. C'era il virus dei mormoratori, dei nemici. Era peggio di adesso. Capito? Ho sentito che parlavo ieri che c'è una legge che mi pare adesso dalle zone puoi andare a visitare i nonni e i genitori, puoi andare a visitarli. E allora vai in continuazione a visitare qualcuno. Va bene? E mentre andate, evangelizzate. Quindi l'amore di Paolo, che aveva per Gesù, ha trovato una via. E Paolo trova il modo di insegnare le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. E noi? Ci lamenteremo noi, come dicevo, del virus? O ci lamenteremo del diavolo? Ci lamenteremo delle restrizioni e di altre sciocchezze che il diavolo mette in giro per impedirci di dare Cristo? Troviamo il modo. In una battaglia, in una guerra, non c'è il virus magari, ma ci sono pallottole che fischiano, destra e sinistra, e qualcuna pallotta ti può beccare, magari nella zucca, e i tuoi problemi sono finiti. Visto mai questi documentari che mostrano soldati che corrono sotto le pallottole qua e là? E quello non è peggio del virus.
Sì, sì.
Guerra di trincea, guerra 15-18. Ha combattuto per anni, avanti e indietro, avanti da una trincea all'altra. Dopo un anno, 2 anni di centinaia di migliaia di morti, hanno guadagnato 50 metri, 100 metri, mezzo chilometro, per poi arretrare. Quanto sangue. Io sono stato sul Carso. Anche militare ero sul Carso, lì, ci davano i martelli pneumatici per costruire delle strade su montagna, da usare in tempo di guerra, perché dovevamo fare delle strade che potessero passare i soldati. E eravamo con i martelli pneumatici a fare queste strade sul Carso. E cosa serve tutto questo? Guarda che benedizione che abbiamo noi di poter vivere e morire per Gesù. Che grande benedizione. Cosa faremo allora? Ci lamenteremo che c'è il virus. E quando prima che il virus non c'era, dove erano questi cristiani che si lamentano adesso che non possono servire il Signore per il virus? Prima del virus cosa facevano?
Niente.
Niente.
Era uguale.
Questo mostra che il virus è una scusa.
Mm-hmm. È vero, sì.
Grazie, Signore. Gesù aveva problemi più grandi del virus. Ha trovato un modo. Paolo era addirittura prigioniero. Non siamo neanche prigionieri. Una guardia che lo accompagnava. Devo andare al bagno. Bene, la guardia fuori con la lancia a aspettare che finisce il bagno. Non abbiamo neanche questo problema. Leggete le sue epistole, Paolo, che dice: io sono prigioniero di Cristo. Filippesi, Efesini, Filemone, Colossesi, le lettere della prigionia di Paolo. Non si è mai lamentato. Si preoccupava solo di ispirare, incoraggiare, animare, rafforzare e guidare tutti a Gesù, a Cristo, alla salvezza, allo Spirito Santo. Prendeva tempo per sgridare i fratelli che litigavano, che erano invidiosi, a Colosse, e altre lettere anche, ai Galati, ai Corinzi, aiutare i fratelli che mormoravano. Quello che andava a letto con la moglie del padre, 1 Corinzi 5. Prendersi cura dei peccati degli altri. Questi fratelli che si lamentano adesso che c'è il virus, cosa facevano prima del virus? Portavano più frutti? No, e allora? E tutta la Chiesa è così nel mondo, il 99%. Tutti a lamentarsi che Dio non ci dà soldi, non ci dà un edificio più grande, una macchina più grande, conto in banca più grande, è tutto perché Dio non ce lo dà questo, che farsi profeti della prosperità, poi dire se Dio ti ama ti darà questo, no, invece no, sono lì. E allora cosa fa Dio? Dio permette al diavolo di portare il virus per svegliare una Israele moderna, addormentata, fuori binario, disobbediente, che si lamenta senza motivo. E quando ti lamenti senza motivo, cosa fa Dio? Ti dà un motivo per lamentarti. Yeah. Adesso ti do io, sai, quando i miei bambini a volte si lamentavano senza motivo e mormoravano, dicevano: adesso te lo do io un motivo per lamentarti. E glielo davo, in un modo o nell'altro. Va bene, se ci lamentiamo, Dio ci darà un motivo per lamentarci. Israele si lamentava e mormorava e Dio gli ha dato 40 anni di motivi per lamentarsi. Se ti lamenti senza motivo, ti darò un motivo. Però Mosè, Giosuè, Caleb, loro lodavano Dio nel deserto o senza deserto. Se nel deserto devo stare, se qui devo morire, morirò lodando. Alleluia. Allora, prima di lamentarci di quello che fa il diavolo, dei virus, delle restrizioni, e così, cerchiamo di non dimenticare. Non dimentichiamoci che il Signore è più potente.
Sì.
Non dimentichiamoci che è solamente in battaglia che la nostra fede può essere messa alla prova. Non lamentiamoci delle battaglie perché il soldato è nell'esercito appunto perché per via delle battaglie, per combattere le battaglie. Invece dovremmo fare cosa? Ringraziare Dio per questa chance di mostrargli che la nostra fede non è falsa, non è solo religiosa, non è solo così a bel tempo quando non piove, quando il tempo è bello a Rimini, va bene? Non è una fede, come si suol dire, per anatroccole, le anatre della parrocchia, quando a bel tempo. Cosa faremo se fossimo sotto tortura? Cosa faremo se fossimo in una prigione, come Paolo appunto, in attesa dell'esecuzione? E quando verrà il nostro turno? Non c'è stato solo il turno di Paolo di essere decapitato, di Pietro di essere crocifisso. Se siamo veramente la sposa di Cristo e siamo veramente discepoli, va bene? E allora verrà anche il nostro turno. Per molti di noi, non tutti saranno rifugiati nel deserto. Taluni saranno martiri, come dice Daniele, la profezia. Daniele 11, 31 a 35, c'è una profezia di come saranno torturati, perseguitati, bruciati, uccisi, saccheggiati. Daniele 11, 31 a 35, la persecuzione della Chiesa durante la tribolazione, proprio a partire dall'abominazione della desolazione. che ha dato Gesù in Matteo 24, quando la vedete questa qui di Daniele, fuggite perché è la grande tribolazione. Cosa faremo quando qualcuno di noi potrà essere sotto tortura? Magari o in una prigione in attesa dell'esecuzione. Se non prendiamo il marchio della bestia, allora è esecuzione. Decapitazione, dice Apocalisse 20, verso 4. Ci faremo scoraggiare dal nemico? Cos'è che faremo? Cosa faremo? Perché questi tempi verranno per diversi di noi. Andiamo alle scritture. Proverbi 24, Esia 40. Va bene, sì. Cosa dice? Proverbi 24, 10. Cos'è che dice?
Proverbi 24, 10. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca.
Ecco, quindi se siamo scoraggiati è che la nostra forza è poca. Il pugile che fa gli incontri sul ring e prende sempre solo botte deve allenarsi di più, deve mangiare meglio, riposarsi di più, esercitarsi di più e quindi avrà più chance. Se il diavolo a noi solo ci prende a botte, il problema non è che il diavolo è troppo forte, siamo noi che siamo troppo lazzaroni, non ci stiamo addestrando sulle ginocchia, non ci stiamo addestrando in preghiera, non ci stiamo addestrando a evangelizzare, quando, come, dove e con chi possiamo. E non dimentichiamoci quello che Dio dice, andiamo con la scrittura, Isaia 40, sì. 28, 31, cos'è che dice Dio?
No, Isaia 40, sì, 28.
28, 31, cos'è che dice Dio? E non ce lo dimentichiamo, cosa dice?
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca.
Non si affatica.
La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.
Grazie Signore.
Amen.
Mentre leggevi quello, si alzano in volo come aquile, ho visto una piccola visione di Apocalisse 12, 14, l'aquila di Dio che trasporterà, sta già trasportando la sposa di Cristo nel deserto.
Grazie,
deserto. E lontano dalle comodità del mondo moderno, l'Occidente, le cosiddette comodità che poi sono trappole travestite di comodità. Questa è l'aquila.
Amen.
Grazie,
quindi
Signore.
Il nostro obiettivo non deve essere mai di evitare le sofferenze, le afflizioni. Anzi, dobbiamo accettare il fatto che siamo destinati, la nostra carne, ad essere consumata. Siamo destinati non a vivere in pace, comodo, tutto bene, tutto tranquillo, ma a combattere, essere soldati di Gesù, affrontare, superare, vincere. Questo è il nostro destino. Quindi anche nella tribolazione, se entriamo in quel tempo con la visione giusta, che va bene se la carne viene consumata, l'importante è che lo spirito rimane fighting, combattevole.
Combattendo.
Combattendo, e accettiamo che questa è la nostra
chiamata,
meta, la nostra meta, allora potremo vincere. La meta non è di vivere una vita comoda, tranquilla, in pace, adesso o durante la tribolazione.
Lo scopo non è quello.
Ma di combattere. E vorrei aggiungere alle scritture che hai citato anche questa di Primo Corinzi 4, 11, che dice, Paolo, sì, dice, noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza dimora fissa, ci affatichiamo lavorando, siamo ingiuriati, perseguitati, diffamati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. E poi dice, vi esorto, siate miei imitatori.
Grazie Gesù, ripeti il riferimento.
Verso 16, Primo Corinzi 4, da 11 a 16.
Gloria al Signore.
Siamo diventati come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. E dice, siate miei imitatori.
Gloria a Dio.
Amazing.
Dice, senza dimora fissa.
Dimora fissa.
Quindi neanche preoccuparsi della casa, del luogo, adorando una casa che lascerò ai miei eredi. Sì, ai loro avvocati anche. Occhi su Gesù, fratelli, occhi su Gesù.
Questa Gloria è la vita di un discepolo.
Teniamo gli occhi nella direzione giusta, come Lot e le sue due figlie, che doveva tenere gli occhi sull'angelo che li guidava fuori da Sodoma. E o terremo gli occhi sull'angelo che ci guida, cioè cos'è l'angelo per noi? La parola di Dio. E se non teniamo gli occhi sulla parola, li metteremo su Sodoma. Lot guardava l'angelo, la moglie di Lot guardava Sodoma. E sempre, sicuramente, andremo sempre nella direzione verso cui stiamo guardando. Dimmi dove guardi e ti dirò dove vai. Dimmi cosa pensi, cosa rifletti, dimmi cosa ami e io ti posso predire il futuro. E allora, Signore, ci aiuti, Signore Gesù, aiutaci Gesù, aiutaci a guardare a te, Signore. Non guardare la Sodoma del mondo, non guardare le parole, le bugie, alla guida del mondo, aiutaci Gesù. Signore, ci aiuta a guardare a Lui, alla Sua parola, alle Sue promesse. Amen. Il nostro destino, posso dire questo?
Sì.
Il nostro destino non è neanche nelle mani di Dio. Sai, si dice, il mio destino è nelle mani di Dio. Non è nelle mani di Dio. Perché non è nelle mani di Dio?
Perché io prendo le mie decisioni da sola.
Galati 6, 7 e 8, cosa dice? Che mietiamo quello che seminiamo. Il nostro destino non è nelle mani di Dio, contrariamente a popolare opinioni popolari, ma il destino nostro dipende dalle decisioni e dalle nostre opere, se sono per la gloria di Dio o se sono per la gloria del mondo, o se sono per la gloria nostra. Se noi viviamo per la nostra gloria, sarà bene che confidiamo in noi, perché siamo responsabili di noi stessi. Se la nostra viviamo per la gloria del mondo, per l'interesse del mondo, di un lavoro, e allora quando siamo nei problemi andiamo lì a chiedere aiuto. Non andiamo da Dio solamente quando abbiamo bisogno, siamo malati, c'è un cancro, un incidente di macchina. Andiamo da Dio che sì, va bene, ma non è abbastanza bene però. Se fino ad allora ci siamo preoccupati solo del mondo. Quindi se camminiamo nell'obbedienza, allora saremo la sua sposa. Matteo 25. Se camminiamo nell'obbedienza, saremo la sua sposa. E allora, se siamo la sua sposa, con tutto il cuore, Gesù, Matteo 25, cosa ci dirà? Verso 23. Va bene?
Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore.
Vogliamo sentire questo? Vogliamo sentire questo qua?
Certo.
Luca 19. Lì c'è un'altra bella scrittura, Luca 19. Devi andare a 16.
Sì. Luca 19, 16. Si presentò il primo e disse, Signore, la tua mina ne ha fruttato altre 10.
E 17.
Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città.
Wow, questo è un piccolo esempio. Avrebbe potuto dire 10 pianeti, 10 galassie, perché io non so cosa gli arcangeli in cielo saranno in controllo di cosa, ma quando hanno messo questo telescopio nella stratosfera, gli scienziati gli ha preso un collasso cardiaco. Cioè, caspita, qui stavano contando le stelle, quando a quel punto non riuscivano più a contare le galassie e ancora stavano contando le stelle. Erano arrivate a 3-4 mila stelle, tanto era grande l'universo. Quindi se obbediremo saremo la sua sposa e il Signore ci dirà, ci parlerà così, come servi fedeli, come quelli che i talenti hanno fruttato altri 10. Luca 19, 17, va bene, servo buono, è stato fedele nelle cose minime, abbi potere sopra 10 città, 10 nazioni. Ora, non è che serviamo Gesù perché avremo la città, non ce ne frega niente, ma perché amiamo il Signore. Però si dà il caso che il Signore benedirà quelli che sono fedeli. Gloria a Dio.
Amen.
Va bene, noi lo serviamo anche senza niente, perché il suo amore è sufficiente. Però guarda, in più, per buona misura, ci darà anche benedizioni materiali divine, tangibili. Luca 19, sempre lì rimaniamo, perché il suo messaggio cambierà, e non è che sarà un messaggio uguale per tutti, che ci sono questi falsi profeti, ce n'è qualcuno anche a Roma, che dice Dio ama tutti e tutte le vie portano al Signore, falso. perché vedi qua Luca 19, 22, 24, 22 dice: servo malvagio, verso 24, toglietegli
la mina e datela a colui che ha 10 mine.
E perché chi ha sarà dato, chi non ha sarà tolto. Quindi questi bugiardi e bugiardoni con la patente religiosa, va bene, quando dicono tutte le vie portano a Dio, Dio ama tutti uguali, sono bugie di quelli che Dio non lo conoscono. E neanche conoscono la parola, neanche conoscono il Vangelo, perché non hanno lo Spirito Santo. Sono solo ricoperti di farisaismo come melma. Va bene, non capiscono niente, non vi fate imbrogliare da questi imbroglioni. Anzi, perché mi guardi?
Sono d'accordo.
Ma è alzato anche il ditino.
Sì.
Quando mi guardi con un ditino alzato...
Quando finisci voglio leggerti qualcosa.
Ma io qua, se aspetti che finisco... È meglio che salti dentro.
Ah, non devo aspettare.
Sarà meglio che no.
Ah, allora ti leggo questo commento da parte di un fratello carabiniere che ha scritto.
Un fratello carabiniere, Dio benedica i carabinieri cristiani e benedica quelli non cristiani che diventino cristiani.
Parlavi prima sul lamento, che è sbagliato mormorare, lamentarsi. E lui dice, infatti il lamento e il vittimismo è diabolico. Correggimi se sbaglio, caro fratello Giuseppe.
E non c'è niente da correggere, Dio lo benedica.
Niente da correggere, è giusto?
Ha ragione.
Il vittimismo.
Lui c'ha il discernimento poliziesco applicato alla parola, funziona. Alleluia.
E poi Giovanna dice, le prove e le difficoltà...
Giovanna.
Le prove e le difficoltà vengono date a tutti noi. Queste prove terrene permettono a noi e al nostro Padre Celeste di vedere se eserciteremo la libertà di scelta per seguire suo figlio. Lui sa già e noi abbiamo la possibilità di imparare che, per quanto possono essere difficili le nostre circostanze, tutte queste cose ci daranno esperienza e saranno per il nostro bene. Saremo affinati come loro e comunque Dio Padre non ci prova mai oltre le nostre forze.
Amen.
Signore, ti prego, donaci la forza e aumenta la fede. Aiutaci con il tuo Spirito Santo a perseguire nel migliore modo le tue vie. Un abbraccio a tutti voi e grazie per i vostri insegnamenti, suggerimenti e la carica che mi date. Giovanna.
Grazie, Signore. La carica viene da Gesù.
Sicuramente.
Noi siamo solo piccoli ambasciatori, piccoli. Grazie, Giovanna, sei ispirante.
Amen.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Grazie, Signore. Cerchiamo di caricarci gli uni gli altri. Grazie, Signore. Stamattina stavo abbracciando mia moglie stamattina e gli ho detto, ti dispiace che ti abbraccio un pochino di più a lungo? E mi fa, sì, fai poi. E poi gli ho detto, sai, è che dobbiamo caricarci ogni tanto. Lei con la testa appoggiata sulla spalla dice, sì, è vero. E siamo rimasti così, in piedi, abbracciati, a caricarci. E poi suavemente, dolcemente... Ci siamo messi insieme a lodare il Signore, a benedire Gesù. E fatelo con le persone che amate. Anche un fratello può dare un abbraccio a un fratello, anche per forza è già sposato. Può dare un abbraccio a un fratello e nello spirito. Perché noi dentro di noi abbiamo la carica di Gesù. Giovanna dice la carica che mi date. Ma guarda che anche il fratello Giuseppe deve essere caricato. Io se passo un giorno che non vado da Gesù... A collegarmi, a attaccarmi alla spina elettrica, virgolette, alla spina del cielo, anch'io sarei una pila scarica, una luce moscia che se si affievolisce si spegne la luce. Anche io devo caricarmi con Gesù tutti i giorni, e più di voi, perché devo anche preoccuparmi di caricare voi dopo, quindi devo caricarmi doppio. Alleluia.
Amen.
Bello che dice Giovanni, carichiamoci a vicenda, ragazzi.
Amen.
Quando parlate a un fratello, sempre pensare com'è che lo posso ispirare, come lo posso mostrargli un po' della potenza di Dio, dell'amore, dell'ispirazione. Angela, Filippesi 4:8. Perché toglimi le parole di bocca.
Filippesi 4, verso 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode,
siano
oggetto dei
vostri
pensieri.
Alleluia.
Amen.
Alleluia, alleluia. Voglio rileggere quella scrittura, Luca 19, posso?
Sì.
Versi 22 e 24. tratto di lì, passaggio molto più lungo, e dice: servo malvagio, toglietegli la mina, il talento, e datela a colui che ha 10 mine, 10 talenti. Signore, ma ce n'è già 10? E una 11. Perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Tanto che eguaglianza comunista o fascista. Ehi, non c'è eguaglianza in cielo. L'eguaglianza sulla terra è una bugia del diavolo. Quelli che predicano l'eguaglianza, tutti bianchi, tutti neri, tutti con le ciabatte, tutti con la bicicletta, tutti con la macchina, è una bugia. Perché se uno è un lazzarone, cosa vuoi dargli la stessa macchina di quell'altro che invece si alza la mattina puntuale? Mentre quello si alza in orario, va a lavorare tutti i giorni, mantiene la famiglia, quell'altro si scola il bottiglione e vuole che lo Stato lo mantiene. Siamo uguali. No, non siamo uguali. Tu sei un lazzarone, come fai a essere uguale? Poi chi è che predica l'eguaglianza? Le multinazionali che sostengono le sinistre. Tutti uguali. Chi le dice? Il signor multinazionale, che non so più dove mettere. Perché lui non pratica l'eguaglianza con i suoi soldi? Perché non pratica l'eguaglianza nella sua banca? Tutti i direttori, i soldi sono di tutti. Perché queste multinazionali che, come c'è quelli che guadagnano, mi pare che guadagnano $1 milione al minuto, guadagnano, cioè sono, ogni minuto $1 milione. E perché non fanno eguaglianza anche con i loro dipendenti? I soldi di questa multinazionale che sono $1 miliardo e di tutti, $1000 a testa, 10.000 a testa. Ah, questa eguaglianza non funziona? Ah, e allora siete un branco di imbroglioni. Vogliono l'eguaglianza dei piccolini, ma i pesci grossi si tengono quello che hanno. Grazie, come siete furbi. E invece qua l'eguaglianza, qui l'eguaglianza di Dio funziona così. Tu sei stato fedele con i talenti, raddoppiamo. Tu sei stato infedele, hai sotterrato il talento, ti togliamo. Ma l'eguaglianza è una presa in giro del diavolo. Andiamo avanti, Angela?
Sì, andiamo avanti.
Va bene, rileggo per la terza volta questa scrittura, perché ho divagato già un paio di volte. Capito? Scusa se la ripeto poco. Dice: servo malvagio, toglietegli la mina e datela a colui che ne ha 10. Succederà che molti cadranno dalle nuvole davanti al Signore, ma già davanti a me, già davanti a noi, già davanti a questo Vangelo. Molti dicono: ma questo Vangelo non ci accarezza le orecchie per niente. Ma sto Vangelo così, frate Giuseppe, boh, non si sente molto in giro. Sei sicuro che è corretto? Rileggetelo. Qua, Luca 19, 22, 24, rileggetelo. Ma dice, molti diranno, ma noi abbiamo mai ascoltato un Vangelo così. Andiamocene, ritorniamo al nostro vecchio Vangelo, torniamo al nostro vecchio vino al quale siamo stati abituati, altrimenti i nostri vecchi otri scoppieranno. Luca capitolo 5, gli otri, sai, questo è un passaggio che gli otri scoppiano, capito? Vuoi leggere Luca 5 degli otri che
sì.
Scoppiano, 37 a 39.
Luca 5, 37 a 39. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri, il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono.
Il vecchio è buono. La vecchia chiesa, la vecchia religione, la vecchia dottrina, la vecchia panca, il vecchio crescere i funghi nelle panche delle chiese, la vecchia televisione col mio telecomando, la vecchia spaghettina, il mio vecchio far niente. Mi piace la vecchia religione che mi faceva fare quello che mi pareva. Cos'è sto vino nuovo che devo predicare il Vangelo tutti i giorni? Ma frate Giuseppe, permetti che cambi religione, cambiala.
È scomodo.
Così, io devo alzarmi dalla panca per ascoltare questo Vangelo. E certo che devo alzare dalla panca. E di corsa anche. Se lo trovi nella chiesa, la chiesa delle panche. Insomma, il fatto che oggi c'è una perversione di gusto. Il gusto del vino, il gusto della parola, del Vangelo, è talmente abituato a un Vangelo annacquato, un vino annacquato, che se gli dai il vino puro della parola, il Vangelo puro, l'intera parola, l'intero Vangelo, senza censure, senza veline, allora gli otri vecchi, i bottiglioni vecchi, le damigiane vecchie, che a volte si facevano con le pelli, si scretolavano. Il fatto con le pelli, una volta le damigiane, le bottiglioni. E allora gli altri vecchi cosa fanno quando metti il vino nuovo e fermentava? Mio padre faceva il vino e fermentava. Fermentava il vino e scoppiano, che aumentano. E noi scoppieremo anche noi? La domanda è questa. Quando riceviamo questo vino nuovo che Dio ci dà, cos'è il vino nuovo? È la parola messa in pratica. Non è che trado io, la da Gesù è nel Vangelo. Che scoppieremo, ci lamenteremo, torneremo a quel vino cosiddetto irrancidito. Sai quel vino guasto con le ragnatele e i scarafaggi vecchi, lì, vecchio, vino religioso. Oppure gioiremo al darci a Dio, al suo vino sempre fresco, giovane, profumato della rosa di Sharon, che si chiama Gesù. Sai, mio padre mi diceva, se gli metti vicino una cosa, il vino, una fragola, prende, e lui diceva, il vino si innamora di quello.
Ah sì?
Sì, se gli mette le fragole, il vino prende quel sapore. Per questo che è bello quando lo fanno con le botti di rovere, botti di legno, adesso c'è il suo cemento. Stanno. Allora, come riceviamo noi il Vangelo, il vino nuovo? Lo riceviamo con la gioia come i 12 discepoli o come i farisei? Quelli di una volta che con le smorfie dice, ma questo vino nuovo non mi piace, torniamo a bere la monnezza di prima. Bene, dipenderà, fratelli, se saremo più interessati al nostro modo di fare, nostro modo di pensare o al modo di Dio, al modo di pensare di Dio, che lo vediamo nella parola. La parola mostra, la risposta sta a noi, solo a noi, va bene? Quindi Dio ci aiuti ad essere la sposa degli otri nuovi, nel nome di Gesù Cristo. Ha messo sulla radio il piccolo fotomontaggio che ho fatto, la nuova chiesa sposa di Cristo, qui c'è una bellissima sposa, Gesù la prende, come uno sposo prende la sposa, e a fianco c'è...
La vecchia chiesa.
La vecchia chiesa, è sulla radio, no?
Sì.
La vecchia chiesa.
Vino vecchio.
Invidiosa, dice chi è quella lì? Si sente meglio della mia religione?
È la chiesa sposata con il suo tradizionalismo.
La chiesa sposata con se stessa, con la sua presunzione. E a fianco c'è quella chiesa giovane, bellissima, un angelo a fianco di Gesù. Quale chiesa apparteniamo? Quindi date un'occhiata a questo fotomontaggio che ho fatto qui, speriamo che renda l'idea. Gloria, gloria al Signore.
Amen.
Il messaggio è finito, Angela, se qualche fratello manda commenti, leggimeli.
Sì.
Va bene così, se ho fatto qualche errore, fratelli, correggetemi, perché qua di perfetto qua c'è solo il Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Nel frattempo tu cosa fai?
Nel frattempo ascoltiamo il bel canto intitolato Fede.
Va bene.
E poi condividiamo alcune testimonianze con i fratelli, compreso guarigioni.
Io vorrei pregare una preghiera, Signore Gesù, aiutaci a essere nuova chiesa.
Amen.
Aiutaci a camminare per il sentiero, aiutaci a essere la sposa di Cristo. Nel nome di Gesù
Amen.
Cristo, Signore, ti chiediamo. Signore. La salvezza l'abbiamo. Non è come certe false dottrine che dicono che Gesù se la riprende. Ci ama, ma oggi sì, domani no, dipende. Salvezza che riceviamo per grazia poi deve essere mantenuta con le opere, dicono i falsi profeti. Non è vero. Perdi la corona, perdi il posto di sposa, diventerai Laodicea. Ma la salvezza, come dice 1 Corinzi 3, 13 al 15, la salvezza non si perde. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Amen. Angela, a te.
Andiamo con il canto Fede.
I zigani?
No, non credono.
No.
Non so chi canta.
Più in alto delle prove.